Buon pomeriggio a tutti voi da Carlotta Moccetti, ben ritrovati. Oggi alla consulenza torniamo a parlare di previdenza professionale. L'abbiamo capito, è uno degli argomenti che davvero interessa tantissimo il nostro pubblico. Ci siamo largamente dedicati a quello che riguarda la previdenza professionale per gli impiegati, quindi per tutte le persone sotto datore di lavoro. Oggi ci vogliamo occupare dei liberi professionisti, proprio perché in Svizzera i liberi professionisti appunto non sono obbligati ad aderire alla previdenza professionale, quindi al secondo pilastro, alla LPP, ma possono farlo volontariamente per ottenere sia vantaggi fiscali, ma soprattutto una maggiore sicurezza pensionistica e una copertura in caso di invalidità o di decesso. Ma come funziona dunque la previdenza professionale per gli autonomi nel nostro paese? È meglio un terzo pilastro o è meglio la cassa pensione facoltativa? Per essere guidati e consigliati abbiamo di nuovo invitato Régis Dubier, perito federale in assicurazione privata. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno a voi.
Beh, partiamo proprio da queste considerazioni. In Svizzera i liberi professionisti non sono obbligati ad aderire e a questo punto alcuni non lo sanno nemmeno che esistono diverse opzioni.
Sì, è vero. Io sono in contatto spesso con liberi professionisti di qualsiasi categoria. Tanti si mettono in proprio, ma non valutano bene prima di mettersi in proprio quali sono i passi importanti da fare o i passi anche da verificare. Oggi, quando lascio il datore di lavoro, lascio tanta previdenza, tante coperture. Per citarne qualcuna, possiamo parlare della copertura perte di guadagno malattia. Il datore di lavoro di norma assicura il suo personale per 2 anni e gli garantisce al minimo 80% del suo stipendio. Se si ammala, sa che ha una copertura dovuta ed è accettato in questa copertura assicurativa. Quando si mette in proprio, dovrà assicurarsi per conto suo e tante volte la compagnia assicurativa potrebbe dirgli no, io non ti assicuro perché non sei dipendente, non voglio assicurarti perché hai un problema di salute, hai avuto un intervento alla schiena, hai avuto qualsiasi cosa, per cui non ti offro questa copertura. Da ricordare che quando lascio il datore di lavoro posso chiedere un libero passaggio per questa copertura perte di guadagno malattia e potrei riprendere in proprio la copertura che aveva dato il lavoro e pagarmela da solo. Questo è un elemento da verificare qualche mese prima di uscire. Idem per la LINF, l'assicurazione fortuni obbligatoria. Ci ricordiamo che i datori di lavoro sono obbligati ad assicurare il loro personale per gli infortuni professionali e non professionali se i dipendenti lavorano almeno 8 ore settimanali. Questa copertura può essere anche conclusa facoltativamente, altrimenti si ferma un mese dopo la fine del rapporto di lavoro. Questi sono solo 2 esempi in ambito malattia e infortunio. Invece per il tema del secondo pilastro o del terzo pilastro, tantissimi liberi professionisti escono dal fondo pensione, ritirano il loro avere di vecchiaia della cassa pensione e si mettono in proprio e fanno un terzo pilastro vincolato, questo famoso grande terzo pilastro. Spesso non è una buona scelta, spesso la scelta migliore potrebbe essere quella di dire ok, mi faccio fare delle proposte e mi affilio a un fondo pensione facoltativo. Possiamo poi tornare su quali fondi, però questa domanda qui dico sempre ponetevela perché è una domanda importante. Quando poi uscite, prelevate il capitale e poi vi trovate senza previdenza, lì magari possono essere scelte sulle quali non possiamo più tornare indietro.
Certo, beh, indipendente sono tantissime categorie, tu prima mi citavi solamente alcune, medici, architetti, ingegneri, ce ne sono per tutti i gusti, non dimentichiamo tutti gli artigiani,
sì, anche il falegname, il pittore,
esattamente, che hanno messo la loro piccola azienda, quindi devono davvero porsi questa questione. Allora cercheremo di farci guidare da te. Io do subito i numeri di telefono ai nostri ascoltatori, così immediatamente possono porre tutte le domande, sciogliere i loro dubbi. Scriveteci allo 076 321 1113, lo sapete, potete mandarci il vostro messaggino via WhatsApp, oppure chiamate allo 0848 03 0808. Chiaramente il grande problema è che inizialmente è difficile che una persona si mette immediatamente come indipendente, comincia a lavorare, ecco, anche come in bianchino, pittore presso una ditta, sono magari anche pochi, 3-4, poi a un certo punto uno dice: bene, adesso vado a lavorare da sola, apro la mia azienda. Cambia tantissimo, perché comunque finché erano anche solamente in 3 o 4, ma era sotto datore di lavoro, veniva completamente assicurato, mentre invece quando si va da soli tutto cambia.
Sì, perdo le varie coperture che il datore di lavoro doveva stipulare per me, per il suo personale, e poi ho questa famosa scelta del fondo pensione. Cosa faccio? Tanti dicono: io prelevo, mi metto in proprio. Questo è un motivo per poter incassare in contanti l'avere di vecchiaia del secondo pilastro, mettersi in proprio. Di conseguenza c'è chi dice: ok, mi metto in proprio, prelevo questo capitale e inizio l'attività con questo capitale, ma ricompro un furgone, compro gli attrezzi, quello che mi serve per poi lavorare, e a questo punto inizia ad essere senza previdenza. Può ovviamente fare un terzo pilastro vincolato. Ricordiamo però che il terzo pilastro vincolato non può superare come importo il 20% del suo reddito AVS. Nel caso del libero professionista sarà il suo utile aziendale che determinerà quale è il suo reddito effettivo. Per cui, se il mio reddito alla fine dell'anno è di 50.000 franchi, potrò fare un terzo pilastro al massimo di 10.000.
Ecco, ricordiamo che il capitale di cui stavi parlando, la LPP, abbiamo visto in altre puntate che può essere prelevato anticipatamente per realizzare una casa o comprare un appartamento, esatto, oppure per aprire una propria azienda in proprio. Quanto di questo capitale può essere prelevato?
Allora, per mettersi in proprio, tutto il capitale. Significa che ci sono persone che escono magari a 50 anni, si mettono in proprio e utilizzano tutto il loro avere di vecchiaia accumulato durante 10, 20 o 25 anni di contributi, e lo prelevano, ci pagano su un'imposta unica, e poi questo capitale viene utilizzato certe volte all'inizio per finanziare l'attività, per aiutare anche a coprire i costi, ma tante volte poi non viene più diciamo ricreato, e troviamo persone che arrivando poi al pensionamento si trovano con un importo insufficiente. Per la casa invece ricordiamo che si può prelevare tutto il capitale fino a 50 anni o la metà dell'importo oltre 50 anni, quindi l'importo più elevato dei due. Anche qui tante volte grandi problemi al pensionamento, perché c'è chi ha svuotato completamente il suo secondo pilastro a 50 anni e poi non ha più il tempo per riacquisire questi contributi e si trova 15 o 20 o 25 anni dopo con il pensionamento e una previdenza professionale insufficiente.
Beh, sicuramente quando si è molto giovani e i soldi sono quelli che sono, è importante poter prendere, non per niente è stato deciso che è possibile farlo, prendere questo capitale per avviare un'impresa. È doppia ragione, bisogna però fare un piano interessante pensionistico nel quale riversare poi in un secondo tempo questi contributi.
Sì, è vero che il datore di lavoro certe volte lo si vede come qualcuno che lucra sul dipendente, ma tante volte non è così. Il datore di lavoro dà del lavoro, questo è già un primo elemento, trova i clienti e poi prevede tutta la previdenza a favore dei suoi dipendenti. Di conseguenza non è da sottovalutare quanto è il costo effettivo che dovrò sobbarcarmi se divento io un libero professionista e magari sarò io a diventare datore di lavoro assumendo personale. Quindi in questo contesto possiamo spiegare anche dove il nostro libero professionista può affiliarsi facoltativamente. Può farlo assieme al suo personale, quindi può dire ok, ho assunto qualcuno e devo affiliarlo al secondo pilastro, quindi questo datore di lavoro può affiliarsi col suo personale, però attenzione, con lo stesso identico piano del suo personale. Non può dire io voglio un piano lusso e per il mio personale un piano minimo legale, dovrà farlo con lo stesso identico piano. La seconda opzione è l'istituto collettore, ma di norma non è la variante più interessante, e la terza variante, che io reputo quella spesso la più interessante, è di affiliarsi alla fondazione di categoria. Noi la chiamiamo fondazione comune, vuol dire, se do un esempio, per i medici hanno una fondazione, ne hanno anche più di una, che affilia i loro dipendenti, ma anche i medici come indipendenti, e entro in questo fondo e posso definire il piano che desidero avere e realizzarlo pagandolo ovviamente tutto io.
Allora, dicevamo come prima domanda, vediamo un attimo come funziona la previdenza professionale per gli autonomi, e la seconda domanda di conseguenza era: meglio il terzo pilastro o la cassa pensione facoltativa? Diciamo che tanti non sanno nemmeno che possono poi pensare ad una cassa pensione facoltativa, pensano che sia solamente per gli impiegati.
Sì, per cui questo tema oggi va un po' spiegato e siamo spesso sorpresi di trovare persone che hanno fatto l'università e che non solo persone che hanno fatto un apprendistato, ma anche persone che hanno fatto l'università che non sono per niente informate sulla possibilità di affiliarsi a titolo facoltativo. Le differenze tra un terzo pilastro vincolato e il secondo pilastro facoltativo stanno in diversi punti. Uno è l'elemento della deduzione fiscale. Possiamo nel secondo pilastro prevedere un piano che va fino al 25% del reddito conseguito, vuol dire l'utile che fa questo indipendente, e lo posso fare su tutto il periodo, quindi dai miei 25 anni ma anche prima, potrei anche iniziare a 18 o 20 e contribuire su tutto il salario. Questo fa sì che il contributo è elevato, invece nel terzo pilastro sono limitato al 20%, massimo 36.288. Vuol dire che se ho un reddito alto, più è alto il reddito, più la soluzione della fondazione collettiva, della fondazione comune per gli indipendenti è interessante. Faccio magari un esempio un po' provocatorio, ma se ho un reddito di 200.000 franchi come libero professionista, oggi potrei versare 50.000 franchi, quindi 25% di 200.000, e fare anche tutti i riacquisti, quindi recuperare i contributi non pagati e dedurli fiscalmente. Questo tetto qui, più il reddito è alto, più questo tetto si alza. E qui vediamo che quando facciamo questi calcoli, vediamo che il libero professionista rimane spesso sorpreso e dice: perché non ne abbiamo mai parlato prima? Perché mi hanno proposto un terzo pilastro massimale a 36.000 franchi? L'altro elemento è che la metà di questi contributi pagati come secondo pilastro saranno deducibili nell'utile aziendale. Vuol dire che la persona ridurrà il suo reddito aziendale. Ricordiamo che su questo reddito aziendale avrò i contributi anche della VS. Sappiamo che i contributi della VS sono utili, ma a un certo punto li sto pagando magari a fondo perso, perché il mio reddito è alto e non ho più nessun beneficio a pagarli. L'altro tema è che se io sono affiliato in un secondo pilastro facoltativo, potrò anche fare il terzo pilastro, però quello piccolo, quindi i famosi 7.200 franchi all'anno. Questo lo potrò fare oltre al mio secondo pilastro facoltativo. Quindi vedete che qua abbiamo dal lato contributi, quindi previdenza e aspetti fiscali, molti vantaggi a valutare la soluzione del secondo pilastro facoltativo.
Stanno già arrivando domande, ci chiedono se questo 20% o 25%, non ho capito, scrive l'ascoltatore, è una percentuale data oppure si può innalzarla o diminuirla?
Allora, possiamo diminuirla, sì, possiamo pagare meno. Il 20% è riferito al terzo pilastro, grande, invece il 25% è riferito al secondo pilastro facoltativo. Per cui posso pagare fino al 25%, però posso benissimo pagare il 10%, il 12%, il 15%, quello che vorrò. Però ricordo che poi abbiamo i famosi riacquisti possibili. Vuol dire che io, Mario, ho studiato, ho lavorato e non ho pagato tantissimi contributi nel secondo pilastro, a 35 anni decido di mettermi proprio, allora vorrò, vorrò recuperare questi 10-15 anni di contributi non pagati e lo potrò fare questo nel famoso secondo pilastro facoltativo.
Uh-huh. Un ascoltatore ci dice: buongiorno, è corretto che l'affiliazione alla cassa pensione è migliore in confronto alla previdenza vincolata, soprattutto per quanto riguarda i criteri di accettazione? E poi aggiunge: parlo per un falegname.
Sì, quello è quello che abbiamo discusso prima al caffè, è un tema, vuol dire che col secondo pilastro posso avere delle agevolazioni, saranno meno attenti nell'accettazione del rischio perché lo fanno per la loro categoria professionale. Se invece io ho un problema di salute, ma ricito una malattia, il diabete, e inizio a mettermi proprio con una malattia del genere, non è detto che il terzo pilastro mi venga proposto senza riserva. Magari il terzo pilastro mi diranno: guarda, ti accettiamo, ma non vogliamo assicurarti la rendita di invalidità o la copertura decesso, o limitiamo le coperture, ti mettiamo delle riserve. Nel secondo pilastro facoltativo l'accettazione è facilitata, questo è giusto.
Quindi c'è una differenza di accettazione per quello che riguarda il terzo pilastro, che si sia indipendenti o dipendenti, perché io non ho mai sentito di un dipendente che poi vuole ampliare la sua copertura e quindi fare un terzo pilastro che venisse magari rifiutato per ragioni di salute, o può succedere anche in questo caso?
Sì, certo. Sì, sì, il terzo pilastro, essendo un'assicurazione privata, assicurazione vita che mi propone un terzo pilastro potrebbe dire: ok, io assicuro sì la parte risparmio, ma non accetto di assicurarti la rendita di invalidità perché hai una problematica alla schiena, per esempio, o ti faccio una riserva e dico: sei coperto, ma non sei coperto in caso di problemi alla schiena. Invece il secondo pilastro facoltativo, quello è un iter più facilitato, semplicemente perché entro anche in una collettività, entro in un fondo pensione che assicurerà migliaia di persone, migliaia di pittori, migliaia di gessatori, migliaia di carpentieri, e queste persone hanno un privilegio, un vantaggio ad affiliarsi presso la loro fondazione comune.
Ecco, dicevamo prima che non è obbligatorio quindi aderire ad una previdenza professionale, però ovviamente anche gli indipendenti devono versare i contributi del primo pilastro.
Allora, primo pilastro obbligatorio per tutti, quindi qui non abbiamo scelta, non è che possiamo dire io da dipendente ero affiliato al primo pilastro, da indipendente non sarò affiliato. No, sarò affiliato d'obbligo. Sarò affiliato e pagherò i contributi sul reddito, quindi della mia attività indipendente, questo famoso utile, e non avrò da pagare i contributi della disoccupazione, perché essendo indipendente non sarò più assicurato contro la disoccupazione. Questo è anche un elemento da non sottovalutare. Mi metto in proprio e poi qualche anno dopo dico: non ho più lavoro o faccio fatica ad avere il lavoro a sufficienza, non potrò più andare in disoccupazione. C'è un periodo transitorio dell'ultimo anno dove si può ancora tornare indietro e fare una richiesta, ma passato l'anno l'indipendente non è più assicurato del tutto e non può più pretendere prestazioni dell'assicurazione disoccupazione.
Arrivano alcune domande sull'AVS, qualcuno ci dice: io sono particolarmente preoccupato perché mio marito ha solamente 42 anni ma fino a questo momento ha pagato solamente i contributi dell'AVS, sicuramente ci conviene adesso avere una migliore protezione.
È giusto, perché allora l'AVS, ricordiamo, prevede di garantire il minimo vitale, per cui è una copertura limitata. Invece il secondo pilastro va a completare e dovrebbe garantire un tenore di vita abituale, anche se sappiamo che in realtà arriviamo piuttosto attorno al 60-70% dell'ultimo reddito, avendo tutti gli anni di contributi. Ci sono però anche le prestazioni di invalidità e di decesso, che sono coperte nel secondo pilastro. Se questa persona qui ha solo il primo pilastro, perché è un libero professionista, ma non ha provveduto ad assicurarsi il decesso e l'invalidità, direi che è importante farsi fare un'analisi previdenziale, farsi calcolare quali sono le sue prestazioni, in modo che sappia che in caso di invalidità o di decesso, e non soltanto di pensionamento, quante sono le prestazioni che verrebbero erogate a favore di se stesso, ma anche a favore della famiglia.
Ecco, un'altra ascoltatrice ci dice: scusate, domanda stupida, ma non esistono domande stupide, lo ripetiamo sempre, ma la sola AVS, quindi primo pilastro, c'è modo di calcolare a quanto ammonta? C'è un sistema di calcolo?
Allora, consigliamo di chiedere un estratto conto all'AVS, quindi la signora può benissimo contattare la sua cassa di compensazione e dire: vorrei un estratto, e gli viene mandato a casa tutti gli anni di contributi, vuol dire tutti gli anni dove ha pagato contributi AVS, e poi possiamo calcolare o stimare, o potrebbe anche chiedere alla sua cassa di compensazione di fare una stima della sua prestazione. Ricordiamo che per avere una rendita completa, non dico massima, ma completa, ci vogliono 44 anni di contributi. Significa che bisognerebbe iniziare al più tardi a 21 anni e finire ai famosi 65. Chi invece arriva dall'estero o per X motivi ha degli anni mancanti, ha una penalità di un 44esimo per ogni anno. Invece l'aspetto della rendita massima o minima, anche qui la massima è il doppio della minima, significa che questo importo deriva dal reddito, i redditi che realmente ho conseguito, quanto ho guadagnato e quanto ho pagato come contributi. E poi abbiamo una parte che spesso viene non valutata, ma sono gli anni di accrediti per compiti educativi, vuol dire gli anni durante i quali i genitori hanno avuto figli. E questa parte qui crea un reddito fittizio che viene aggiunto a chi si occupa dei figli. Quindi di norma, se si è sposati, va metà alla mamma e metà al papà. Se invece poi c'è un divorzio, una separazione, poi i figli vengono affidati a uno o all'altro, allora questi compiti educativi, questi accrediti vengono accreditati al genitore che se ne occupa. Quindi anche questo aspetto qua aiuta un attimino a migliorare la rendita per chi magari è stato anche a casa o ha ridotto la percentuale lavorativa e potrebbe essere penalizzato o penalizzata con la VS perché il suo reddito è diminuito.
Beh, quando hai detto 21 anni di contributi, che a partire dai 21 anni bisogna pagare i contributi per essere a posto al momento della pensione, magari a qualcuno è sorto immediatamente il dubbio dicendo: beh, ma se uno è studente, studia fino a una certa età, va da sé che non può iniziare a 21 anni a versare i contributi. Lo fanno i genitori, giusto?
Allora, lo deve fare anche il singolo studente. La VS li manderà da pagare i contributi e lì il contributo è limitato a 500, adesso non ho in mente, 540 franchi mi sembra all'anno. Questo poi vale come anno buono, vuol dire che quell'anno è a posto. Se invece non li paga o per X motivi arrivasse anche dall'estero, succede, io arrivo a 30 anni qui, inizio ad essere in Svizzera, mi mancano 10 anni di contributi. Ricordiamo anche che chi inizia a lavorare prima, dall'1-1 dell'anno dei 18 anni, c'è l'obbligo di pagare i contributi, quindi potrei avere anche degli anni chiamati di gioventù, tra i 18 e i 21, che potrebbero colmare anni mancanti più avanti. Però questa è la regola e la rendita, ricordiamoci, la rendita sono 2.520 franchi al mese, la massima, con tutti gli anni di contributi. Vuol dire che la minima è la metà, quindi sono 1.260 franchi mensili.
Marcella ci dice, a proposito del secondo pilastro facoltativo, in caso di decesso posso nominare dei beneficiari come per il terzo pilastro o il capitale è perso?
Allora, il piano che sceglierà il libero professionista sarà anche da valutare quell'elemento lì. C'è una clausola beneficiaria prevista nel secondo pilastro che dice in caso di decesso c'è una rendita per il superstite, c'è una rendita per gli orfani, però posso prevedere nel mio piano che l'avere di vecchiaia, per esempio, venga pagato se non ci fosse nessun beneficiario sotto forma di rendita. È importante anche qui impostare bene il piano per evitare che l'importo accumulato rimanga al fondo. È un'ottima domanda, perché il terzo pilastro prevede che ci sarà sempre il versamento a qualsiasi situazione, vuol dire che andranno a riprendere anche eredi lontani, ma questo importo non viene perso. Se il piano nel secondo pilastro facoltativo non è strutturato bene, c'è questo rischio, sì.
Stanno arrivando tanti messaggi, io ricordo ancora una volta i nostri numeri 076-321-1113 per i messaggini WhatsApp, 0848-03-0808 per invece chiamare. Ospite della consulenza oggi Régis Dubié, che è perito federale in assicurazioni private. Con lui stiamo parlando di previdenza professionale per quello che riguarda i liberi professionisti. Abbiamo detto in apertura, se per caso insomma siete arrivati dopo, che per quello che riguarda i liberi professionisti non è obbligatorio appunto aderire alla previdenza professionale del secondo pilastro, possono farlo chiaramente volontariamente. La domanda è: meglio un terzo pilastro o la cassa pensione facoltativa? Esiste anche una terza possibilità, farle tutte e due comunque è possibile, anche se poi per quello che riguarda il terzo pilastro è poi più piccolo.
Sì, allora posso fare entrambi. Ricordiamo, il secondo pilastro facoltativo massimo 25% del reddito da indipendente, però mi permette anche di mantenere il terzo pilastro vincolato ai 7.200 franchi, vuol dire che posso accumulare uno e l'altro e come dicevamo prima abbiamo delle agevolazioni in accettazione. Dal lato invece del rendimento, questo è un tema spesso che mi viene chiesto, ma cosa è più interessante? Cioè, allora, cosa fate? Quando fate un terzo pilastro vincolato, o scegliete un prodotto con garanzia e avete un rendimento basso ma avete la sicurezza, o scegliete un prodotto legato a fondi di investimento e vi accollate il rischio dell'investimento. Invece nel secondo pilastro succede che è il fondo stesso, la fondazione di previdenza, che investe e il rischio se lo prende il fondo di investimento, cioè il fondo pensione, e non l'assicurato. Per cui è importante, quando scelgo anche una fondazione di previdenza comune, quella della mia diciamo attività lavorativa, di verificare in che stato di salute si trova, evitare di entrare in un fondo pensione che non ha una buona situazione finanziaria, magari è in sottocopertura, ha dei problemi che sono conosciuti perché i bilanci di queste fondazioni sono pubblici, sono dati che possiamo consultare tranquillamente, e questo è il primo elemento che va fatto. Verifico anche le condizioni, cosa ha dato come redditività ai suoi assicurati. Ricordo che l'anno scorso tanti assicurati penso magari anche voi in RSI, hanno ricevuto degli interessi abbastanza elevati. Vuol dire che negli ultimi anni tanti fondi hanno versato il 3, il 4, il 5, il 6% di interesse, quando magari un fondo di investimento, per avere questo 6% devo prendere determinati rischi, e l'anno in cui il fondo fa meno 10 mi ritrovo io ad avere questo meno 10. Nel caso della fondazione, guardate bene in che stato si trova, possiamo sempre paragonare questo famoso grado di copertura, paragonare anche un altro elemento che è interessante, che è il tasso di conversione. Io, se faccio un terzo pilastro vincolato, uscirò con un capitale, non potrò avere una rendita, dovrò per forza prendere tutto il capitale in una volta. Se invece faccio un secondo pilastro facoltativo, potrò anche decidere e dire: prendo tutto in rendita, tutto in capitale, un misto dei due. E quindi questo tasso di conversione può essere un argomento a favore anche della cassa pensione facoltativa.
Beh, certo, questo è un tema importante, lascia aperte le due possibilità. Tante persone comunque sono felici di optare per una rendita sicura, ecco. In diverse persone ci scrivono proprio: ma nessuno ci aveva mai detto che c'era questa possibilità di affiliarsi ad un secondo pilastro facoltativo. Visto che dicevi controllare bene per il terzo pilastro di affiliarsi a un'azienda solida, per il secondo pilastro, è anche vero che a volte le persone si affidano a chi li consiglia, magari non sanno dove andare a controllare. Allora, dove si può avere le informazioni?
Allora, ogni categoria professionale può contattare la sua fondazione di previdenza, per cui ogni persona può dire: ok, io sono avvocato, voglio capire cosa mi può offrire la mia cassa pensione, e contattare quindi la cassa pensione degli avvocati. Può farlo anche un consulente indipendente, neutro, che può accompagnarvi e accompagnarvi anche nella valutazione del singolo fondo, come e quale piano stipulare. Io voglio coprire meglio il decesso, l'invalidità, voglio prediligere la parte risparmio, voglio valutare bene questo tasso di conversione. Ecco, tutti questi parametri qui, se avete un consulente indipendente, neutro, ovviamente il consulente che lavora per una compagnia assicurativa offre il prodotto che ha la sua compagnia, senza togliere nulla alla competenza di queste persone. Però ci sono situazioni, e questa è una, dove la fondazione di previdenza, citavamo prima gli avvocati, il mio consulente che lavora per una compagnia non ha accesso a questo fondo, potrà valutarlo assieme al suo cliente, però non sarà poi un'affiliazione che farà lui.
Ecco, veniamo alle domande dei nostri ascoltatori. Giustamente, allora ci scrive un nostro ascoltatore: se divento indipendente, un artigiano indipendente, voglio evitare riserve o limitazioni, faccio la richiesta all'attuale assicurazione per evitare appunto queste limitazioni, corretto o non è sempre valido? E sono anche assicurato per quanto riguarda l'IPG, cosa mi copre oltre alla maternità, paternità o al servizio militare?
Allora, è giusto fare una richiesta per capire le coperture e l'eventuale accettazione. Quindi la persona, prima di uscire, dovrebbe fare una richiesta all'assicurazione perte guadagno malattia e valutare. Ovviamente, se non ha nessun problema di salute, l'accettazione la troverà tranquillamente. Se invece ha qualche problema di salute, è meglio fare una richiesta preventiva. Invece per questa situazione qui va valutato quali coperture oggi per lui sono importanti e quali no. Pensiamo anche che quando lascio un datore di lavoro, lascio anche la copertura LINF, l'assicurazione di infortunio, o la famosa SUVA per chi fa un'attività più a rischio, e dovrò reintegrare nella mia cassa malati anche la mia copertura infortunio. Perché l'assicurazione LINF non copre solo il reddito, ma copre anche le spese di cura, il ricovero in ospedale, e in questo caso nella copertura alla MAL dovrò inserire la parte infortunio.
Invece, una signora ci chiede, appunto, se qualcuno ha una collaboratrice domestica che lavora per la famiglia un paio di giorni al mese e per un massimo di 6 ore al giorno, deve pagare i contributi alla signora?
Allora, i contributi AVS sì, ovviamente, quindi il primo pilastro sì. Il secondo pilastro per 6 ore alla settimana? O 6 ore...
Aspetta che torno. 6 ore al giorno, un paio di giorni al mese.
No, quindi saranno 12 ore al mese. Lì ha un obbligo unicamente dell'assicurazione LINF per gli infortuni professionali. Ricordiamo questo famoso limite delle 8 ore settimanali, a partire dalle quali va anche assicurato l'infortunio non professionale.
Ecco, alcuni scrivono a proposito dell'AVS, anche se non è proprio il tema di oggi, ci chiedono se è vero che le donne sposate, che hanno comunque lavorato tutta la vita, quando vanno in pensione non ricevono l'importo completo?
No, non è per forza così, perché ricordiamo che durante il matrimonio, gli anni di matrimonio, c'è questo famoso splitting, vuol dire che i contributi di lui vanno per metà a lei, e la metà dei contributi di lei vanno a lui, quindi non sono anni persi. È diverso se non c'è matrimonio, vuol dire che c'è una convivenza, magari hanno figli in comune, ma è possibile che la signora non lavori e quindi non ha diritto alla metà dei contributi di lui. Questa è un po' la differenza oggi tra la convivenza e il matrimonio.
Un ascoltatore chiede se alle persone in disoccupazione, in assistenza o in invalidità, se appunto vengono pagati i contributi del secondo pilastro.
Allora, unicamente per chi è in disoccupazione c'è la copertura però solo dei rischi, vuol dire rischio di invalidità e di decesso, ma non c'è nessun accumulo di risparmio. Quindi ricordatevi, quando entrate in disoccupazione avrete dei contributi detratti dal vostro indennità disoccupazione, ma non avrete nessun accumulo di risparmio e il vostro capitale, il vostro famoso libero passaggio, verrà posteggiato su un conto di libero passaggio e lo riprenderete quando troverete un datore di lavoro e lo trasferirete sul nuovo fondo di previdenza del datore di lavoro.
L'ascoltatrice che chiedeva appunto se le donne non prendono interamente l'AVS dice però la coppia riceve l'AVS completa massima 3.780 franchi, quindi non sono due massimi.
Sì, in questo caso certo c'è questo limite del 150% della rendita massima, se ne sta parlando anche alle Camere federali, quindi c'è una proposta per avere togliere questo tetto. È vero che due persone che convivono e arrivano al pensionamento potrebbero ricevere ognuna la massima, quindi i famosi 2.520 ciascuno. Se invece sono sposati riceveranno al massimo 3.730 e quindi perdono sì un quarto della rendita totale.
Un altro ascoltatore chiede, a proposito di coperture in caso di perdita di guadagno, un dipendente può assicurarsi in privato anche se c'è un'assicurazione collettiva della ditta che però lui ritiene troppo cara?
No, non può assicurarsi privatamente, può assicurarsi per completare la copertura che ha. Anche qui ricordiamo bene l'obbligo del datore di lavoro. Il datore di lavoro, secondo il codice delle obbligazioni, deve prevedere in base agli anni di servizio una copertura al 100% del reddito, però limitatamente nel tempo. Vuol dire che potrei avere solo qualche settimana o qualche mese di obbligo. Il datore di lavoro può uscire da questo obbligo legale concludendo un'assicurazione perdita di guadagno malattia e coprendo almeno l'80% del reddito. E garantire questo su 2 anni. Questa è la formula che direi 90% dei datori di lavoro applicano e questo permette di coprire bene le persone. Ovviamente potrei dire ma l'80% per me è poco, vorrei avere il 90% o magari il 100%. allora privatamente potrei concludere una perdita di guadagno malattia e completare questo importo dell'80%, ma non posso dire esco dalla copertura del mio datore di lavoro per farne una privata e con questo sono esonerato dall'affiliazione.
Un altro ascoltatore ci dice: se un artigiano straniero sottoscrive una pensione, come che si dice,
un secondo pilastro,
ecco, in Svizzera, nel momento in cui termina il lavoro e vuole tornare in Italia, si ha delle limitazioni oppure se la può prelevare completamente e portarla all'estero?
Allora, ricordiamo che qui gli accordi bilaterali che abbiamo vuol dire che in ambito del secondo pilastro, se io lascio la Svizzera per andare in un paese dell'UE o dell'ELS, potrò portare via unicamente la parte eccedente il minimo legale. Il minimo legale rimane bloccato in Svizzera fino al momento del pensionamento.
E dopo il pensionamento, sì.
Non ho nessun problema, nessun limite come qualsiasi persona assicurata.
Ecco, infatti l'ascoltatore chiedeva proprio in un paese della comunità europea.
Esatto. Quindi...
E se per caso invece fosse al di fuori della comunità europea?
In questo caso non abbiamo limiti, quindi potrei partire per gli Stati Uniti e partire a 45, 50, 55, 60 anni, poco importa, e a questo punto tutto il mio capitale mi segue completamente. Anche qui è importante ricordare tutto il capitale diciamo ci segue se cambiamo datore di lavoro. Non c'è più il problema di aver perso, di perdere una parte di questo capitale, tutta la parte del datore di lavoro, tutta la parte del dipendente e tutti gli interessi accreditati sono miei. Quindi me li trasferisco presso il nuovo datore di lavoro o eventualmente nel caso di prima parto in America. Non abbiamo nessuna convenzione che limita diciamo il trasferimento di questi capitali con l'America, per cui porterò via tutto l'importo.
E se uno parte in un periodo della vita per cui è lontano dalla pensione, che cosa succede di questo capitale?
Lo prende, lo riceve in contanti. Se al momento del prelievo, del ricevimento del capitale è già all'estero, scatterà l'imposta alla fonte. Se invece preleva il capitale è ancora domiciliato qui fiscalmente, allora a questo punto pagherà l'imposta unica. La famosa imposta di cui abbiamo già parlato, che va a diciamo sommarsi accumulando vari capitali che possono essere del secondo o del terzo pilastro.
Ecco, al volo un ascoltatore ci chiede: però se io dovessi poi in seguito rientrare in Svizzera, dovrei restituire i capitali prelevati?
No, i capitali che io ho ricevuto perché sono partito all'estero li avrò nella mia sostanza, per cui li riporterò se non li ho utilizzati, se non li ho spesi. Li riporterò, però sarà sostanza, non sarà un avere di previdenza.
Poi ci chiedono anche per il secondo pilastro facoltativo, ho la facoltà di decidere tra capitale e rendita?
Sì, questo è un tema di cui parlavamo poco prima, interessante, perché io arrivo al pensionamento, non è detto che prendere il capitale sia sempre la soluzione migliore. Ricordiamo che la scelta tra capitale e rendita è dettata da vari fattori. Possono essere legati al mio stato civile, sono sposato, non sono sposato. La rendita in caso di una coppia sposata, se il beneficiario della sua rendita di vecchiaia, della cassa pensione, decede, la rendita continua al 60% per il coniuge. Quindi è una certa protezione anche a favore del coniuge che il terzo pilastro non offre. Io se prendo il capitale lo porto a casa, è vero che dopo entrerà nella mia sostanza e nella mia successione, però non avrò la scelta della rendita e questa libera scelta può essere sì interessante. Spesso il misto, la variante capitale e rendita, con delle percentuali che non sono per forza metà e metà, possiamo immaginare anche di fare dei calcoli di sostenibilità e dire ok, tra la VS e la mia rendita ho bisogno di tot al mese, il resto me lo prendo in capitale, magari arriva anche un terzo pilastro, cosa ne faccio, come lo utilizzo. Guarderemo gli aspetti successorali, guarderemo gli aspetti fiscali, guarderemo gli aspetti della speranza di vita. Magari i miei genitori sono vissuti fino a 95 anni entrambi, e io ho clienti tante volte che mi dicono: io ho genitori che sono morti giovani, quindi non penso di vivere a lungo. Non lo sappiamo, però è vero che l'aspettativa di vita può influenzare la scelta se ho un'aspettativa di vita lunga o se ho un coniuge assieme a me. Vuol dire che cumulo due speranze di vita, e cumulare due speranze di vita parla chiaramente a favore della rendita. Poi l'aspetto fiscale, l'aspetto successorale, tutti questi elementi vanno valutati, e quindi è molto difficile dire cosa è meglio senza conoscere bene il caso.
E poi non bisogna dimenticare anche che quando si prende il capitale, comunque in quel momento la tassazione sarà importante.
C'è un'imposta unica, sì, abbiamo un'imposta unica. Ricordiamo che il Ticino ha migliorato molto l'imposizione dall'1/1/25, significa che prima avevamo un po' di discussioni con tante persone paragonando l'imposizione del Canton Grigioni con quella del Ticino. Oggi siamo abbastanza vicini e con l'imposizione che abbiamo qui, quello che va valutato è quando prendo il mio capitale. Lo prendo assieme al mio terzo pilastro, faccio eventualmente un pensionamento parziale. Questa è anche un'opzione che posso fare con la cassa pensione facoltativa, ma non lo posso fare col terzo pilastro. Potrei avere più terzi pilastri per decidere quando incassarli, però ricordiamo che la fondazione comune, quindi la filiazione facoltativa al secondo pilastro, è spesso la soluzione migliore. Non sono sorpreso di aver sentito prima qualcuno che diceva: mai nessuno me l'ha detto. Mi succede spesso che le persone mi dicono: cavoli, avessi saputo prima, l'avrei già fatto prima questa affiliazione.
Un ultimo messaggio, Michele ci dice: volevo sapere se il secondo pilastro, sul secondo pilastro, quant'è il tasso di conversione in Svizzera? È obbligatorio un tasso o varia?
Allora, sulla parte minimo legale è il 6,8%. Invece sulla parte invece extra obbligatoria non abbiamo un tasso minimo, per cui spesso ci troviamo con dei tassi di conversione che oscillano tra il 5 e il 6. Questo è un po' il tasso che troviamo. Di conseguenza anche questa informazione vi permette un po' di capire meglio: ma il mio fondo quanto mi darebbe in rendita rispetto a un altro fondo? E poi la questione della parte minimo legale, la parte extra obbligatoria, quella viene definita e calcolata ogni volta sul singolo assicurato.
Grazie mille RCDBE per tutti i consigli e le informazioni utilissime come sempre. Spero che ti avremo presto di nuovo nostro ospite. Noi invece ci risentiamo domani.